Vogliamo leggere insieme nel secondo libro dei Re, al capitolo 5. Leggiamo dal primo verso al verso 8. Amen. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui il signore aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo forte e coraggioso era lebbroso. Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra». Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa, dicendo: «Quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così». Il re di Siria gli disse: «Bene, va, io manderò una lettera al re di Israele». Egli dunque partì, prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestiario e portò al re di Israele la lettera che diceva: «Quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra». Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: «Io sono forse Dio, con il potere di fare morire e vivere, che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebbra? È cosa certa ed evidente che egli cerca pretesti contro di me». Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele». Amen. Fin qui la lettura. Accomodatevi pure, fratelli cari, e consideriamo un pochettino questa storia. Io credo che tutti quanti noi poi conosciamo il seguito, ma mi sono voluto fermare nella lettura a questo punto perché è proprio quest'ultima parte che vogliamo meditare, considerare con attenzione. Si saprà che c'è un Dio, c'è un profeta di Dio in Israele. No, io credo che tutti quanti noi possiamo imparare a reagire davanti a notizie o a informazioni o a richieste come quella di Naaman, possiamo imparare a reagire nel modo giusto. La domanda che è nata nel mio cuore mentre meditavo, leggevo questo passo della scrittura è questa: quale speranza come credenti noi possiamo offrire a questo mondo che è malato? Quale speranza noi possiamo dare alla nostra società contemporanea riguardo alla malattia spirituale, morale, che imperversa nel mondo di oggi? Noi abbiamo letto che Naaman era un generale dell'esercito siriano che aveva conquistato un bel territorio in quel tempo e anche Israele era stato sottomesso ai Siri. Erano nemici agguerriti di Israele e Naaman era il capitano, il comandante, il generale in capo a questo esercito così potente. Era un uomo quindi importante, un uomo autorevole, un uomo coraggioso, un uomo che rappresentava il potere assoluto di questo regno, di questo popolo conquistatore. Era un guerriero ammirato dal popolo ed era un guerriero apprezzato dal suo re, dal suo signore. era apprezzato perché era di grande valore. Ma nonostante tutte queste qualità e queste virtù e questa autorevolezza di Naaman, c'era una nota dolente nella vita di quest'uomo, e cioè era affetto da lebbra, da una malattia terribile, la lebbra, che oggi come oggi magari non è tanto frequente, ma all'epoca era una malattia abbastanza diffusa e incurabile, che inevitabilmente conduceva piano piano alla morte più dolorosa che poteva esistere al tempo. Era una vera e propria epidemia, era una vera e propria piaga del tempo. E Naaman, nonostante la sua forza, la sua autorità, il suo potere, nonostante la sua posizione sociale, era affetto da questa malattia e non aveva alcuna speranza. Tutto quello che Naaman aveva, tutto quello che Naaman possedeva, tutto quello che Naaman rappresentava, di fronte a questa realtà, tutto diventava inutile, tutto diventava vanità, tutto passava in secondo piano. La lebbra era per lui una vera difficoltà, un vero problema. Bene, Naaman, in questo episodio, è la figura del mondo che è intorno a noi. Possiamo chiaramente dire che Naaman rappresenta in modo straordinario quella che è la realtà della nostra società odierna. È una società forte dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista sociale, è una grande realtà. La nostra società è intorno a noi, il mondo intorno a noi è un mondo forte, conquistatore, ci sono state tante conquiste, hanno conquistato, sono arrivati fino a sulla Luna, adesso si stanno preparando per arrivare a conquistare Marte, quindi possiamo vedere che la società di oggi è una società potente, è una società forte, è una società ricca, è una società conquistatrice e vuole arrivare a conquistare il mondo e vuole essere autorevole. Il pensiero dell'uomo è quello di conquistare il più possibile territorio intorno a sé. Però come Naaman, che rappresentava questa grande potenza, era malato, così la nostra società, nonostante la grandezza, la bellezza, la ricchezza, le virtù di tutta questa nostra società, ahimè, fondamentalmente è malata. È affetta da una malattia terribile che è il peccato, che devasta la nostra società, che vuole portare la nostra società a morire dal punto di vista spirituale, indebolisce e fa sì che tutto quello che riesce a conquistare, riesce ad avere, riesce a possedere, diventa poi inutile, diventa poi vanità, diventa cosa vuota di fronte a questa grande realtà, cioè che fondamentalmente, moralmente, spiritualmente è una società morta, è una società malata. Ci sono tante malattie, no? Nella nostra società di base, di fondamento, che sono tutte originate dal peccato che imperversa nel cuore dell'essere umano. E rende quindi la nostra società vulnerabile, inutile. La vita che noi possiamo vivere nel nostro mondo alla fine diventa qualcosa di vuoto, senza significato. Ci sono persone che possiedono tanto, come Naaman magari, e poi nel cuore, nell'animo, sono vuote, sono tristi, sono malate e non riescono a godere di tutta quella loro ricchezza. Naaman è figura quindi del mondo intorno a noi, della nostra società contemporanea, forte ma malata fondamentalmente, senza un futuro, senza una meta ben precisa. E allora quale speranza possiamo noi come credenti offrire a questa nostra società? Ritorniamo alla nostra domanda iniziale. Quale speranza possiamo noi offrire a un mondo che è malato spiritualmente, moralmente, fondamentalmente, dentro nel loro cuore? Perché la società ha bisogno di essere salvata, ha bisogno di essere aiutata, ha bisogno di avere una speranza. E che quale speranza noi come credenti possiamo offrire? Di fronte alla realtà della nostra società malata, bene, noi a volte potremmo reagire o reagiamo come reagì il re Jeoram, penso. Non viene detto quale re di Israele era, ma sicuramente era il figlio di Acab, perché Eliseo è contemporaneo di Eliseo, quindi Jeoram era sicuramente il re del tempo. E molto spesso, dicevo, la nostra reazione assomiglia, come chiesa, come credenti parlo, assomiglia a quella del re Jeoram. Di fronte alla realtà o alla richiesta di aiuto che ci viene da una società malata, la nostra reazione potrebbe assomigliare a quella di Jeoram, cioè strapparci le vesti e dire: ma chi siamo noi da poter aiutare una società così malata, una società così forte, così potente, che ci chiede aiuto? Cosa possiamo fare noi per aiutare questa società? Mica siamo Dio, mica abbiamo la bacchetta magica da risolvere tutti i problemi di questa società? Noi notiamo che in questo caso Naaman si presenta a Jeoram con una lettera ben precisa, fatta dal re Assiro, dove dice: ti chiedo di guarire, ti mando Naaman e ti chiedo di guarirlo dalla sua lebbra. Di fronte a questa richiesta, Jeoram dice: ma chi sono io? Cosa posso fare? Posso io guarire un uomo dalla lebbra? È come se qualcuno venisse qui questa mattina e dice: sono malato di un cancro terribile, fate voi qualcosa, guaritemi. Quale sarebbe la nostra reazione di fronte a una richiesta del genere? E che possiamo fare noi? Cosa possiamo fare? Siamo dei guaritori? Possiamo noi avere il potere di liberare le persone dal loro cancro, dalla loro malattia, dai loro problemi? E quante volte ci capita di vedere e di sentire persone che ci chiamano, ci telefonano, ci parlano e ci dicono: aiutatemi, ho bisogno di aiuto, ho bisogno di essere guarita, ho bisogno di essere toccata, liberata, ho bisogno di essere liberato dalla paura, ho bisogno di essere liberato dal nemico delle anime nostre, ho bisogno di essere soccorso. E a volte noi ci facciamo dei problemi come popolo di Dio. Reagiamo come Jeoram e diciamo: ma che cosa possiamo fare noi? Che cosa possiamo dare noi? Ci sentiamo un pochettino come quei discepoli di fronte a una folla affamata di 5.000 persone e Gesù dice a loro: date voi da mangiare. 12 apostoli, 12 discepoli, date voi da mangiare a 5.000 persone. La risposta di questi uomini è: Signore, ma che possiamo fare noi? Abbiamo solo 5 pani e pochi pesci a disposizione, ma che cosa sono di fronte a una folla così numerosa? Non abbiamo risorse, non abbiamo capacità, non abbiamo possibilità di aiutare. E questa fu un po' la reazione anche del re Jeoram. E come possiamo compiatirlo questo re? Anche noi avremmo fatto la stessa cosa. La sua è una reazione naturale, è una reazione normale, è una reazione umana, è una reazione che manifesta l'impossibilità dell'essere umano di venire incontro ai bisogni degli altri, della società e degli altri che sono a volte in difficoltà maggiore. Ma la cosa che ci sorprende in questa storia è il contrasto tra la reazione del re Jehoram, che rappresenta la nazione di Israele, quindi del popolo di Dio, è in rappresentanza di un popolo che adora Dio, che cerca Dio, che vive la realtà di Dio e della presenza di Dio nel mezzo del popolo, con la reazione di questa fanciulla di Israele. Notate il contrasto che c'è tra la reazione del re e la reazione di questa fanciulla, di questa ragazza che è stata presa durante delle scorribande all'interno del territorio di Israele, era stata presa prigioniera e portata in Siria ed era al servizio di Naaman, della moglie di Naaman. Questa ragazza, nella sua ingenuità, nella sua semplicità, nella sua fede genuina, di fronte al bisogno grande, forte di Naaman, esprime una fede fuori dal comune, straordinaria. È lei che prende l'iniziativa e va dalla sua signora e gli dice: ah, se il mio signore Naaman andasse in Israele dall'uomo di Dio, oh, quell'uomo di Dio lo avrebbe già guarito da tempo. Oh, se fosse andato dall'uomo di Dio, e se potesse andare lì dall'uomo di Dio, Naaman sarebbe guarito dalla sua lebbra. E la fede di questa ragazza, e il parlare di questa ragazza, il modo di agire di questa ragazza è sorprendente. Ed è anche nello stesso tempo convincente, tanto che un uomo come Naaman, un uomo tutto di un pezzo come Naaman, si convince a questa parola, si convince a questa notizia, si convince a fare quello che dice questa ragazza. Ora è vero che quando uno è disperato è disposto a fare qualsiasi cosa. Ora, è vero che quando uno è malato, quando uno è in difficoltà, prova qualsiasi espediente per poter uscire fuori da quella situazione. Ma in questo caso è il parlare di questa ragazza che penetra nel cuore di quest'uomo e che lo porta ad avere fiducia nella parola di questa ragazza. Dio vuole, in altre parole, offrire la sua grazia a questo grande uomo per mezzo di una piccola donna. Vuole offrire l'aiuto e vuole venire incontro alla malattia di Naaman, di questo uomo potente, per mezzo di una semplice ragazza. Un famoso uomo come Naaman viene aiutato da una sconosciuta come questa fanciulla, di cui veramente non sappiamo neanche il nome. Notate, non sappiamo come si chiamava questa donna, questa ragazza. È una perfetta sconosciuta. Solo in questo passaggio si legge di questa ragazza e non viene detto nulla se non di questa frase che lei ha utilizzato per alimentare la fede di Naaman. E allora io vedo qui in questa ragazza quella che deve essere la nostra reazione di fronte al grido di aiuto della nostra società malata. Noi dovremmo, come questa ragazza, esprimere la nostra fiducia nel Signore e proclamare che in Israele c'è un uomo di Dio che può guarire, che può liberare, che può aiutare, che può risolvere il bisogno di ogni persona. Come uomini e donne di Dio, come uomini e donne credenti, noi come Chiesa di Cristo Gesù dovremmo essere in grado di aiutare questa società e dire: noi abbiamo un Dio che è grande, potente, noi abbiamo un Salvatore che è glorioso, meraviglioso, che può aiutare questa società malata spiritualmente e moralmente. Dovremmo avere la stessa fede, semplice, genuina, ma efficace, potente, da portare le anime ad pregare il Signore, a chiedere a Dio aiuto e a ricevere soccorso dal nostro Signore e Salvatore Gesù. Una piccola fanciulla, una ragazzina che parla e le sue parole sono così semplici ma così potenti. Sono così semplici ma così efficaci da provocare, da produrre una speranza nel cuore di Naaman, da produrre una fede anche nel cuore pagano di Naaman. Bisogna andare alla ricerca di quest'uomo di Dio per essere salvato. Fratelli, noi abbiamo un messaggio che è molto semplice, non è complicato. Noi come Chiesa di Cristo siamo chiamati a predicare un messaggio che non deve essere inteso in modo, come dire, complicato, in modo enigmatico, chissà che cosa dobbiamo dire e dobbiamo studiarci i discorsi da fare. No, noi non siamo di quelli che credono che l'Evangelo è un messaggio difficile da capire, difficile da interpretare, la Bibbia è complicata, la Bibbia non si può capire, soltanto alcuni illuminati possono capire e comprendere le cose grandi di Dio. No, noi siamo come queste come questa fanciulla, che è molto semplice, hanno un messaggio molto semplice. Gesù è colui che può risolvere il problema di ogni uomo, di ogni donna in questo mondo di tenebre. Gesù è il Salvatore, Gesù è colui che è morto sulla croce per salvare l'uomo peccatore, e questo è un messaggio semplice ma potente. Tutti coloro che credono a questo messaggio possono ricevere salvezza, liberazione, guarigione. Sono parole semplici, ma se accettate con fede, come fece Naaman, possono risolvere ogni tipo di problema, perché c'è un Dio grande in mezzo alla Chiesa. C'è un potente Salvatore in mezzo alla Chiesa ed è Cristo Gesù. Gesù è colui che risolve il problema. Noi non abbiamo nessuna capacità, aveva ragione Eoram a dire: ma chi sono io? Sono Dio che posso guarire l'uomo dalla lebbra. È vero, in noi non c'è nessuna capacità, in noi non c'è nessuna possibilità, noi non abbiamo nessun potere, noi non abbiamo oro o argento da aiutare questo mondo, ma quello che abbiamo noi dobbiamo essere disposti a darlo. Vi ricordate Pietro e Giovanni? Ho citato questo testo perché conosciamo bene, no? Oro e argento non ne abbiamo, guardaci, che possiamo fare? Che ti possiamo aiutare? Come ti possiamo aiutare? O povero zoppo che sei qui davanti a questa porta del Tempio da tanto tempo, che possiamo fare per te? Una cosa sola possiamo fare: quello che abbiamo te lo diamo nel nome di Gesù, alzati e cammina. E quell'uomo fu sollevato da quella condizione. Fratelli, noi abbiamo questa capacità, questo potere di predicare l'Evangelo, e l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza del credente. Noi abbiamo la capacità di indirizzare le persone a colui che può ogni cosa. Come questa fanciulla, non ebbe nessun potere, ma fu determinante in questa storia. È la protagonista di questa storia. È colei che indirizza quest'uomo ad Eliseo, il quale lo guarisce, gli dà la soluzione. Sì, qui Eliseo è la figura di Gesù, è la figura dell'uomo di Dio, stabilito da Dio per la salvezza delle genti. Infatti, Eliseo, quando viene a sapere la reazione del re Jeoram, gli dice: ma perché ti sei stracciato le vesti? Perché sei stato così disperato? Non possiamo fare nulla. Chi sono io da poterti aiutare? E questo è un pretesto per farmi cadere, è un pretesto per farmi guerra. Ma perché reagisci così? Fallo venire a me e ti faccio vedere che c'è un profeta in Israele. Ioram non aveva neanche minimamente pensato che in Israele si adora un Dio vivente, un Dio vero, un Dio che fa prodigi, un Dio che è potentissimo da fare qualsiasi cosa. Si era dimenticato che c'era Eliseo, che era l'uomo di Dio, il quale poteva aiutare quest'uomo. Certo, lui non avrebbe potuto fare niente, ma Eliseo sì, poteva fare tutto. Lo aveva dimostrato tante volte. Eliseo aveva dimostrato la sua potenza e Dio si era manifestato tramite Eliseo anche sotto il regno di Eoram. Perché quindi questa reazione? Perché lasciare quest'uomo senza speranza? Perché lasciare quest'uomo nella sua malattia, nel suo peccato, nella sua idolatria? Perché lasciare quest'uomo senza nessuna parola di speranza? Come Chiesa noi abbiamo un compito molto importante. Forse siamo pochi, piccoli, come questa ragazza, una fanciulla, insignificante agli occhi degli altri, forse poco stimata agli occhi degli altri, forse poco presa in considerazione, fratelli, ma abbiamo con noi un Salvatore potente che può fare ogni cosa. Noi quello che dobbiamo fare è indirizzare queste persone a Gesù affinché Gesù possa salvare, possa liberare, possa guarire, possa manifestare la sua potenza. Dobbiamo esercitare un pochettino più di fede. Ed è bello, e concludo dicendo che a un certo punto Eliseo, quando viene, stavo dicendo pure questo prima, quando Eliseo viene a sapere come aveva reagito Ioram, il re, gli dice: ma perché ti sei stracciato le vesti? Fallo venire da me. Notate questa espressione, fallo venire da me, fallo venire. È Gesù che parla e dice: venite a me voi tutti che siete carichi, stanchi, che siete oppressi, aggravati, che siete carichi di problemi, che siete carichi di peccato, che siete aggravati da preoccupazioni, da grapula, che siete aggravati da quelle che sono le cose della vita. Venite a me voi tutti e io vi darò riposo, io vi darò salvezza, io vi darò speranza. Fratelli, la speranza è in Cristo Gesù e noi abbiamo questa realtà nelle mani, abbiamo questa notizia nelle mani. E siamo chiamati con la semplicità di un bambino, con la semplicità di una fanciulla, a indirizzare le persone verso colui che è il Salvatore, verso colui che è il Signore, verso colui che tutto può. Questo è il nostro compito. Non ci stracciamo le vesti quando qualcuno ci parla di qualche problema più grande di noi. Quando qualcuno ci chiede aiuto e noi non sappiamo cosa fare. È vero, in noi non c'è potere, ma in Gesù c'è tutto il potere. Gesù è colui che ha il potere di salvare, di liberare, di guarire. Ci crediamo ancora? Ci vuole la fede di una fanciulla per poter proclamare un messaggio così potente. Ci vuole la stessa fede di un bambino per poter dire a una persona malata, a una persona aggravata nel problema, nei peccati, dire: vai a Gesù, perché se vai a Gesù sicuramente tu sarai salvato, sicuramente tu sarai liberato, sicuramente tu sarai guarito, sicuramente Gesù può fare qualcosa di straordinario per te. Signore, aiutaci ad essere così. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e pregare?